cultura che non ti aspetti.
E una buona sera, bentrovati, benvenuti a K. Oggi è giovedì 27 novembre, io sono Natascia Fioretti e staremo insieme per una nuova puntata fino alle 18:30. E questa sera apriremo in bellezza, in poesia, con la musica e i versi di Bob Dylan, e lo faremo con Alessandro Carrera, che con Carlo Feltrinelli ha curato l'antologia uscita per Crocetti Editore, un'antologia che presenta, raccoglie 64 canzoni del cantautore statunitense, che scopriremo tra poco insieme al nostro ospite. Gli anacardi invece questa sera li sgranocchieremo con Stefano Milan, lui è direttore della rivista Archi, e lo faremo perché stasera nell'atrio del Palazzo Canavè dell'Accademia di Architettura di Mendrisio ci sarà un incontro pubblico per presentare importanti novità editoriali. Alle 17:40 per K e Spalla sarà invece con noi Roberto Antonini, giornalista, direttore del corso di giornalismo della Svizzera Italiana. Lui oggi ci parlerà di intelligenza artificiale e di minaccia cognitiva, con una riflessione che prende spunto, che parte dal Fedro di Platone. Alle 17:50 per i consigli, rigorosamente con la K, sarà il momento dei cosplayers, ovvero il fenomeno del travestimento e dell'emulazione tipici delle comunità di fan della cultura anima o manga, il cosplay appunto, e noi lo analizzeremo in quanto strumento della politica contemporanea. E poi alle 18:15 mi raggiungerà in studio il nostro collega Alessandro Bertellotti, con lui lanceremo il laser che andrà in onda domani mattina su Rete 2, e si tratta di un reportage che ci racconterà dei robotaxi che dalla Cina sono arrivati in Svizzera. 17:02 minuti, è tempo di cominciare. Prima però voglio ricordarvi il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivere ed è lo 079 382 67 65. Noi iniziamo in musica con Tinsley Ellis e la sua Devil in the Room. It's time to go, I just can't take it no more. It's time to leave, here come the doom, you put the devil in the room. Thank you. 17-6 minuti qui a K e noi vogliamo parlare di musica e di poesia e lo vogliamo fare perché è uscita per Crocetti Editore una bella e importante raccolta di liriche di Bob Dylan, una raccolta curata da Alessandro Carrera e Carlo Feltrinelli. Si tratta di 64 canzoni firmate dal cantautore americano che ci raccontano l'universo di Bob Dylan a partire dai suoi esordi, quelli del primo album del 1962 fino al suo recente lavoro Shadow Kingdom del 2023. Noi questa sera a K abbiamo il piacere di parlarne proprio con uno dei due curatori. Si tratta di Alessandro Carrera, che accogliamo. Buonasera e bentrovato, anzi dovrei dire buongiorno.
Buonasera a voi, per me sono ancora le 10 del mattino.
Esatto, perché Alessandro Carrera è in collegamento con noi dal Texas. Lui di formazione è filosofo, ma è professore di letteratura italiana alla University of Houston, dove è anche direttore del Dipartimento di Lingue Classiche e Moderne. Ha scritto opere di saggistica, narrativa e poesia, di musica si è più volte occupato, così come di Bob Dylan. Infatti aveva già curato una raccolta di liriche dal 1961 al 2020, uscita in tre volumi per Feltrinelli. Ora questa nuova opera uscita per Crocetti Editore, e come è nata questa idea e come mai di nuovo Bob Dylan? Deve essere un grande amore il suo.
Beh, l'idea è nata da parte dell'editore e io l'ho provata subito per dare ai lettori un piccolo Dylan invece dei tre grossi volumi che raccolgono 400 canzoni più le traduzioni più le note. Qui di canzoni ce ne sono 64, sono state scelte sulla base anche della loro qualità poetica, non necessariamente perché siano le più famose, ma perché erano quelle che possono dare più soddisfazione alla lettura anche senza la musica, per quanto la musica sia inevitabile, insomma ci deve essere, e poi perché escono in una collana di poesia, dove sono già usciti parecchi autori di lingua inglese. Quindi qui abbiamo Dylan che esce nella stessa collana insieme a Walt Whitman, Emily Dickinson, Charles Wright, Jory Graham, poeti classici e contemporanei. Poi per quanto riguarda me, sì, si tratta di una doppia vita che io ho da quando ho 16 anni, perché ho scoperto Dylan quando avevo 16 anni, nel 1970, e da allora non me ne sono più staccato ed è sempre stata una parte della mia giornata, ogni giorno, magari anche 10 minuti, ma sono dedicati a Dylan.
Ma infatti nell'introduzione lei e Carlo Feltrinelli scrivete proprio in conclusione che la vostra speranza, la speranza di questo Dylanino, come voi chiamate l'opera, è proprio quello che le persone lo possono portare sempre con sé, magari in uno zainetto, per poterne appunto godere anche in brevi momenti della giornata, proprio un po' come una guida dell'anima, direi quasi.
Sì, certo. L'abbiamo chiamato il Dylanino pensando alla prima edizione tascabile nella storia dell'editoria, che è stato Il canzoniere di Petrarca, pubblicato da Aldo Manuzio, e che era diventato un libro popolarissimo perché invece delle enormi libri in folio che circolavano allora, era il primo tascabile che in particolare le donne potevano mettere nelle tasche delle loro sottogonne. Ecco, questo Dylanino dovrebbe essere possibile trasportarlo in giro e poterlo leggere nei momenti tranquilli senza doversi portare appresso tutti i tre volumi.
Ecco, Alessandro Carrera, lei diceva che questo volume esce quindi per Crocetti Editore, che lo sappiamo, lo conosciamo, insomma pubblica queste antologie poetiche dei grandi, grandissimi, e sappiamo anche che Bob Dylan ha ricevuto il Nobel per la letteratura, credo fosse nel 2016, ma quindi possiamo definirlo un poeta?
Possiamo definirlo un poeta se teniamo presente che la poesia non è semplicemente confinata sulla pagina, la poesia non nasce sulla pagina, la poesia nasce come un'arte della bocca, un'arte orale, un'arte delle labbra. Dico labbra perché Leonard Cohen, l'altro grande poeta cantautore, diceva proprio questo, che le canzoni devono andare da un labbro a un altro labbro. Ecco, le canzoni nascono così, la poesia anche in fondo in tempi antichi è nata così, quindi non è mai possibile scorporarla completamente dalla performance orale, non è possibile scorporarla completamente dalla musica. Quindi sì, Dylan è un poeta, anche se non scrive poesia in senso tecnico, non scrive poesie per la pagina, scrive poesie per la voce e quindi anche per la musica, ma in questo non è l'unico, perché la storia della musica è anche la storia di poeti che scrivono per la musica.
Certo, a maggior ragione credo possa essere anche una sfida decidere di tradurre le canzoni, i brani, le poesie di Bob Dylan. E, in questa antologia, lo dicevamo prima, c'è stata una selezione, una sorta di guida ragionata di 64, tra l'altro magari anche qui il numero mi sembra un numero simbolico, un numero particolare, magari ci può dire qualcosa su questo, ma soprattutto anche sulla traduzione, che forse è stata un po' una sfida, in particolare per alcune canzoni.
Il numero è stato scelto, all'inizio pensavamo a 100, ma sarebbe diventato un volume troppo grosso. E è stato scelto perché è un numero elegante, il numero delle caselle della scacchiera, è il numero dei totali esagrammi dell'I Ching, la formula, lo schema di divinazione cinese che Dylan conosce, tra l'altro. Ci è sembrato che fosse un numero quasi perfetto, insomma. Tra l'altro, le canzoni scelte non sono necessariamente le più famose, perché alcune sono così conosciute che non hanno neanche bisogno di traduzione, in un certo senso. Sono quelle che potrebbero dare più soddisfazione alla lettura, alcune non sono neanche tra le più note. E potevamo sceglierne altre 64, sarebbe stata la stessa cosa, perché è chiaro che chi prende in mano questa antologia, i conoscitori di Dylan, diranno: ah no, ma io non avrei scelto questa, avrei scelto quest'altra. Però è anche vero che non siamo stati noi gli unici a decidere, perché l'ufficio di Bob Dylan a New York forse ha passato la nostra scelta a Dylan e ci è tornato con dei cambiamenti. E mi immagino che questi cambiamenti li abbia fatti lui stesso. Quindi 9 canzoni sono state sostituite rispetto a quelle che avevamo scelto noi. E quindi in qualche modo questa è un'antologia ufficiale, sanzionata, diciamo così, se da Dylan o dall'ufficio di Dylan di preciso non lo sappiamo, però è così. E poi appunto si trattava di trovare delle canzoni che potessero coprire l'intero arco dell'opera dylaniana, che è ormai, insomma, va dal 1960-61 fino al 2023, l'ultimo disco. Infatti l'ultima canzone del libro non è inclusa nell'edizione di 3 volumi, perché è una nuova versione di una vecchia canzone che appare solo nel suo ultimo disco, nel disco del 2023, Shadow Kingdom. Questa era un po' l'idea, ecco, era quello di dare un'antologia ragionata che avrebbe potuto essere tutta diversa, ma senza cambiare qualità, ecco, perché di canzoni di Dylan, delle migliori canzoni di Dylan, invece di 64 potrebbero essere 128. Certo. E non cambierebbe niente, sì.
Certo, ma invece alla sfida traduttoria, ecco, magari un esempio di una canzone che ha tradotto e che, ecco, l'ha messa a dura prova, ma alla fine ne valsa la pena.
Ah, ce ne sono state tante. Ci sono canzoni che dovevo tradurre in verso libero, quindi evitando la griglia della rima e della metrica, perché altrimenti si sarebbe perso troppo del significato originale. Dylan è un autore complesso, è un autore che accumula significati su ogni verso. Sono tantissimi versi che avrebbero differenti possibilità di interpretazione. E bisogna scegliere, quando si traduce bisogna scegliere un significato, e gli altri purtroppo o vanno persi o bisogna metterli in una nota. Ma qui le note sono, in questa antologia, sono pochissime, perché altrimenti avremmo appesantito veramente troppo. Chi le vuole vedere le va a cercare nell'edizione in 3 volumi, ecco. Certo. Una canzone di cui sono particolarmente soddisfatto è Chimes of Freedom, perché mi sembra uno dei testi migliori del Dylan giovane, del Dylan ancora acustico, ancora così, che attento a quello che stava accadendo in America in quegli anni, la lotta per i diritti civili e così via. Chimes of Freedom non è una canzone che faccia degli espliciti riferimenti a ciò che sta accadendo, ma è un poema sulla libertà. E come tale rappresenta, ha degli echi di Walt Whitman, ha degli echi del classico poeta americano dell'Ottocento, di Walt Whitman, che è stato definito il potere, il poeta della democrazia. E in Chimes of Freedom questo c'è. Se poi, se uno pensa all'esecuzione che Bruce Springsteen ha dato di Chimes of Freedom a Berlino Est nel 1988 davanti a quasi 1 milione di persone, quindi poco prima della caduta del muro, ecco, vede veramente, è possibile vederlo su YouTube, vede veramente il potere di quella canzone e che cosa esercitava, quale potere esercitato sul pubblico che lo stava ascoltando. Quella esecuzione di Bruce Springsteen è diventata classica. Forse la si sente ancora di più adesso di quella di Dylan, ma è giusto così, ecco. Certo. E poi ci sono canzoni che ho potuto tradurre in rima e metrica, anzi alcune sono appunto delle nuove traduzioni rispetto a quelle uscite nell'opera complessiva in 3 volumi, perché l'avevo voluto essere più letterale, ma qui mi sono detto no, bisogna comunque offrire qualcosa di più al lettore. E allora alcune canzoni, per esempio Don't Think Twice, It's Alright, e non ci ripensare va bene così, nel titolo italiano, questo è tradotto in rima e metrica e si potrebbe cantare in italiano. La stessa cosa è per alcune altre, ecco, per alcune sono riuscito.
Certo. E Alessandro Carrera, noi siamo in chiusura, noi abbiamo scelto adesso ad ascoltare insieme ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici Girl from the North Country, che è la terza, credo, in sì. ordine nella raccolta. Ci ascoltiamo insieme questo brano, la ringraziamo per essere stato con noi e ricordo chi ci ha ascoltato che l'antologia è uscita per Crocetti Editore, Bob Dylan, sono 64 liriche, è stato un piacere aver la nostra ospite, le auguriamo un buon proseguimento di giornata.
Piacere mio, grazie.
If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to the one who lives there. She once was a true love of mine. If you go with snowflake storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she wears her coat so warm to keep her from the howling winds.
Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast.
Please see for me if her hair hangs long.
Se vai nella bella contrada del nord, dove il vento batte forte sul confine, fa memoria di me a una che ci vive. Una volta il mio amore era lei. E questa è la prima strofa di questa canzone di Bob Dylan. E con Bob Dylan abbiamo aperto questa sera. Ma Bob Dylan ci ha portato anche al nostro appuntamento con gli Anacardi, perché questa sera nell'atrio del Palazzo Canavè dell'Accademia di Architettura di Mendrisio alle 19.30 verrà presentata un'importante novità che segna un passaggio altrettanto importante. Si tratta di una novità editoriale che andiamo a rivelare, andiamo a scoprire insieme a Stefano Milan. Lui è architetto, direttore della rivista Archi, rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica. Stefano Milan, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, partiamo dalla novità più evidente, annunciata, che si annuncerà e si spiegherà questa sera, che è quella del nome. Noi abbiamo detto la rivista Archi, che spesso anche noi presentiamo nei suoi nuovi numeri la mattina a Verde Aurora. Dunque, come si chiamerà in futuro o già prossimamente?
Allora, questo è il periodo di interregno, perché abbiamo già concluso con l'ultimo numero di Archi, il numero 6 di quest'anno, e in attesa del numero 1 che apparirà il 12 di gennaio, ancora non possiamo chiamarci, però in realtà già siamo Espazium Quaderni.
Allora, questo è il nuovo nome. Per chi ci ascolta, ricordiamo magari quali sono le peculiarità, l'anima della rivista, che penso che resterà comunque invariata, anche se ci saranno delle novità poi di fatto, magari a livello editoriale o grafico.
Assolutamente, Archi Spazium Quaderni non tradirà la tradizione né di Archi né quella di Rivista Tecnica, che è la nostra antenata, la rivista fondata dalla SIA Ticino nel 1910. Noi continueremo a raccontare la cultura della costruzione, la cultura architettonica, ingegneristica della Svizzera italiana, come è già stato fatto, e speriamo anche un po' meglio con gli ausili delle nuove tecnologie.
Ecco, adesso alle nuove tecnologie ci arriviamo. Prima però ancora una curiosità: la copertina resterà la stessa o cambierà? Di solito le copertine poi è la prima cosa che cambia.
Esattamente. Noi abbiamo già cominciato un processo di cambiamento, noi intendo dire, perché oltre alla redazione io sono il co-direttore di Archi assieme ad Andrea Nardi, e con lui abbiamo fatto un lavoro davvero molto, molto approfondito. Comunque, la prima cosa molto visibile che cambierà ovviamente è la copertina, e poi nel corso del 2026 ci saranno altri cambiamenti strutturali e concettuali all'interno della rivista.
Ecco, prima dicevamo, no? La rivista racconta la cultura della costruzione, anche quella dell'architettura, ed è vero che la tecnologia, le nuove tecnologie aiutano molto a raccontare, ecco, la cultura della costruzione e l'architettura. Ci sono nuovi modi per poterlo fare rispetto al passato e soprattutto rispetto alla carta. Una volta avevamo solo questa, quindi credo che una delle parole anche chiave per la presentazione, il racconto dei vostri contenuti sia la complementarietà e la transmedialità. Ecco, questa come avviene? Possiamo magari fare un esempio concreto o semplicemente raccontarlo?
Esattamente, la transmedialità che non è da confondere con la multimedialità. Tante testate si appoggiano ad altri media, hanno i siti web dove si trovano delle interviste, video, audio, dei podcast, altri materiali in forma elettronica, ma questi materiali sono semplicemente dei contributi a sé stanti. La transmedialità invece prevede che i contenuti che noi elaboriamo, che sono fondamentalmente gli stessi, con gli stessi media, quindi dei video, dei podcast, delle registrazioni su supporto digitale, abbiano però una convergano e si innestino uno nell'altro per dare completezza a un tema, il nostro tema redazionale. Vuol dire che, in buona sostanza, se uno vuole limitarsi a leggere la rivista, può farlo, se vuole limitarsi a consultare il nostro sito web, può farlo, ma per avere conoscenza di tutto il tema che noi presentiamo ogni due mesi, dovrebbe fare il giro dei media e così unire i puntini per avere poi il disegno completo.
Esatto, poi noi ricordiamo che Archi è bilingue, ma anche che ha due altre consorelle.
Esattamente, noi il fatto di chiamarci Espazium è perché noi facciamo parte di un universo che è quello di Espazium, dove sono presenti tre testate: quella che prima era Trasé, che diventerà Espazium Revue, quella che prima era Tech Annunzantich, che diventerà Espazium Magazine, tutti accomunati poi, tutti raccolti sotto all'interno del portale espazium.ch.
E allora, per chi si è incuriosito, vuole saperne di più, io ricordo che l'appuntamento è per questa sera nell'atrio del Palazzo Canavè dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. L'appuntamento è alle 19.30. Tutto questo e molto di più, noi abbiamo dato delle anticipazioni, verrà raccontato stasera. Allora non mi resta che augurare a Stefano Milan una buona serata, insomma un buon successo, e poi noi ci risentiremo quando uscirà la nuova copertina.
Ottimo, certamente, molto volentieri. Grazie a tutti per l'attenzione.
A presto.
K.
Raffaella ona kamatijo, lizula kwanza, akumaka maheko, matinyo yo basa, akumaka maheko, matinyo yo basa, matsitsi yo kweni. Makwelito ana marela nine, halava ye kilela, halava ya mwa. Nine vatirani, hikomo mandieni. Allora nzimu lei ha i funa in quassù, nile sui vangata janamu, nile sui vangata janamu. A zombana varinzela, natirila himaheko, matinyo yo basa kalizolo shaka, matinyo yo basa kalizolo shaka.
Mama.
Anna Ute che le cubale cava cevi con l'opse Anni shabby si patrão Anni shabby si patrão Anni la vici con un'i pimenta Anni shabby si patrão Anni shabby si patrão Anni la vici con un'i pimenta Namu clava chacuazzi Mamma ne anga
questo della cantante portoghese Maria João con la sua Maputo Hive, questo brano che ci ha riportati in studio dopo le notizie e ci ha anche portati all'appuntamento con K e Spalla, che oggi vede protagonista Roberto Antonini, giornalista, voce storica di Rete 2, direttore del corso di giornalismo della Svizzera Italiana. Ben ritrovato Roberto.
Buonasera Natascia, ascoltatrici, ascoltatori, buonasera a tutti.
Allora, questa sera parliamo della minaccia cognitiva, parliamo di intelligenza artificiale, ma lo facciamo partendo addirittura da Platone.
Sì, allora cominciamo, 2300, 2400 anni fa, cominciamo proprio dall'inizio. No, in realtà cominciamo dal Fedro, che è un dialogo di Platone con Socrate, come sempre, protagonista, e che io cito spesso perché è molto emblematico e ci permette anche di capire alcuni termini del mondo in cui viviamo ora, dunque 2400 anni dopo. Dunque, in sostanza, racconta a un certo momento che una divinità egizia, che si chiama Teut, va dal faraone, Tammuz, per sottoporgli le proprie invenzioni. Dunque questa divinità, questo dio va dal faraone e consigliandogli dunque di diffondere poi queste invenzioni presso il popolo. E in particolare cosa fa? Gli propone l'invenzione della scrittura. Dice: ho inventato la scrittura, bene, no? Ci sembra tutto molto positivo, però la cosa interessante è che invece il faraone è molto scettico, non la vede molto positivamente. Perché? No? Qui ho la citazione proprio, no? Che è interessante, sì. Perché la ragione è questa. Lui dice: la scoperta della scrittura, quello è il faraone che parla naturalmente, avrà per effetto di produrre la dimenticanza nelle anime di coloro che la impareranno, perché fidandosi della scrittura si abitueranno a ricordare al di fuori mediante segni estranei e non dal di dentro da sé medesimi. Dunque, in sostanza, così, in sostanza dice: sì, va bene, facciamo dei passi avanti con la scrittura, però il problema è che perdiamo la memoria. Dunque, questo riguarda naturalmente un po' tutto, cioè ogni passo avanti anche nella tecnologia ha i suoi lati oscuri, ecco.
Certo, se questo insomma già ai tempi era un passo enorme, oggi stiamo andando ancora un po' più in là, ancora più avanti, quindi questo ci riporta a gamba tesa insomma al tema dell'intelligenza artificiale, alle luci e alle ombre. E quali sono allora i termini dell'allarme? Perché parlavamo di minaccia cognitiva, no? Quindi pensando all'oggi, quali sono i rischi che corriamo?
Certo, allora io non sono uno specialista, ma ho letto e ho ascoltato alcune produzioni di un collega molto bravo che si chiama Bruno Giussani, e in particolare un podcast molto interessante che, appena, dunque, che lui ha appena pubblicato, che si trova su tutte le piattaforme. Allora, prima di tutto bisogna dire che Giussani è un collega che è sempre stato all'avanguardia tecnologica. Ora però cosa fa? Lancia un vero e proprio allarme. Possiamo già capirlo dal titolo, perché questa serie di podcast si chiama La minaccia cognitiva, una vera e propria messa in guardia, quella di Giussani, contro i pericoli che corre la nostra indipendenza, la nostra autonomia cognitiva, il nostro cervello, in altre parole, no? È una battaglia sul futuro che si sta giocando, e come avevano già previsto alcuni studiosi, il campo di battaglia è proprio il nostro cervello, no? Dunque, sappiamo già che siamo molto condizionati, siamo sotto pericolo per via delle fake news, ma in realtà, ci dice Giussani, c'è qualcosa di molto più sottile, di più spinto, c'è qualcosa che attaccherà proprio l'integrità cognitiva, altererà la struttura dei nostri interessi. Ecco, l'intelligenza generativa naturalmente può aiutarci, qua ritorniamo a Platone, può aiutarci a degli aspetti positivi, per esempio nel campo della salute, della medicina, può aiutarci ad avere, che ne so, delle abitudini alimentari un po' più sane, insomma, tutte queste cose qua. Però gli effetti negativi, ecco, non sono da sottovalutare, anzi, per esempio, no, noi possiamo utilizzare i nostri software di intelligenza artificiale per riassumere un libro, chissà quanti lo fanno, però il libro poi non viene letto. Per
Sì.
scrivere un testo, ma però non sarà il nostro testo, no?
Esatto.
E poi ci rovescia addosso questa intelligenza artificiale una sovrastimolazione, no? Ci crea molta dipendenza. Il cervello, dicono alcuni psicologi che cita appunto Giussani, sarebbe progettato il nostro cervello per concentrarsi su una sola cosa alla volta, ecco. Non solo per i maschi, ma anche per le femmine. Spesso si dice che sono multitasking, no? Invece,
No.
no, apparentemente siamo proprio programmati per quello. Dunque, quello che succede con la sovrastimolazione cerebrale è che ci porta anche diciamo, proprio dei grossi problemi, per esempio difficoltà di concentrazione, quello che chiamano gli esperti attention fracking, frammentazione cognitiva, disturbi nello sviluppo del linguaggio, polarizzazione, se pensiamo ai social, no? La
Sì.
polarizzazione, la mancanza di sfumature, eccetera. Siamo, come dire, vassalli di un sistema che non capiamo bene ancora e che si intromette nelle nostre menti. Sappiamo, è una specie di scatola, no? L'intelligenza artificiale. Sappiamo cosa entra, non sappiamo cosa c'è dentro, però sappiamo cosa esce, cosa entra, ma non sappiamo bene come funziona, no? Allora, come dicevo, non è soltanto il pericolo, non è soltanto, ad esempio, la fake news, ma è proprio l'integrità cognitiva, la struttura dei nostri interessi. Lo sanno, per esempio, gli esperti del Pentagono o gli esperti dell'esercito russo, no? Che cercano di manipolarci. Siamo probabilmente però soltanto agli inizi. Quello che vediamo adesso è solo l'inizio di un grande problema che sarà globale. Per esempio, al momento dobbiamo, per immettere dei dati, diciamo, in un software di intelligenza artificiale, abbiamo, che ne so, la tastiera, no? Scriviamo, chiediamo a ChatGPT o altri software, poniamo una domanda, riassumimi quel testo, guerra e pace, eccetera, dimmi, scrivimi un editoriale per il giornale, eccetera, eccetera. E dobbiamo utilizzare la tastiera, ma l'obiettivo adesso, apparentemente, si sta già studiando, è quello di non più passare attraverso la tastiera o un'interfaccia, ma di essere collegati direttamente con il nostro cervello, cioè di fare in modo
Un
che
disastro.
l'intelligenza artificiale, con degli elettrodi, per esempio, con i vasi sanguigni, ecco, che l'intelligenza artificiale capisca già quello che noi stiamo pensando, e dunque, possiamo comunicare direttamente. Ci sono già tanti, una cinquantina di progetti in corso negli Stati Uniti, e nel podcast di Bruno Giussani dice, per esempio, in Cina sono molto in avanti, no, su questo aspetto. Per esempio, i macchinisti del treno Pechino-Shanghai hanno degli elettrodi integrati nel loro berretto, dunque non ancora nella testa per fortuna,
Sì.
per monitorare il loro stato di affaticamento, no? Dunque, ci sono, questo è positivo, ma ci sono grandi pericoli perché l'idea, l'obiettivo, dunque, è il nostro cervello controllare le nostre menti, pensiamo al neuromarketing, quello che si chiama
Certo.
neuromarketing, strategia commerciale basate sul controllo neurale per farci scegliere poi i prodotti che si vogliono vendere, no? Ecco, ancora un'ultima cosa che volevo dire è che naturalmente ci sono dei modi per controllare, per frenare questa possibile deriva molto pericolosa per noi tutti, ed è il legislatore, la politica, no? L'Europa, l'Unione Europea, per esempio, ha approntato delle misure, una legge che si chiama Artificial Intelligence Act, proprio l'anno scorso, per limitare appunto l'uso dell'intelligenza artificiale. Il problema però è un altro, è che noi siamo dominati dalla tecnologia americana e una delle prime decisioni che ha preso Trump è stata proprio quella di cancellare una disposizione analoga che aveva preso il suo predecessore Biden, e questo per dare via libera, campo libero, diciamo, alle grandi corporation della tecnologia.
Insomma, vedremo come si sviluppa il tutto. A me è rimasta in mente l'immagine del faraone e la dimenticanza dell'anima, come citavi inizialmente, pensando alla grande rivoluzione che portava la scrittura. Insomma, speriamo di riuscire a trovare l'antidoto giusto per non finire dentro nella scatola dell'intelligenza artificiale, come ci dicevi prima, Roberto. E intanto, grazie per essere stato con noi questa sera. Risentirci presto.
Grazie a voi.
The one I love belongs to somebody else. He means his tender songs for somebody else. And even when I have my arms around him, I know his thoughts are strong for somebody else. The hands I hold belong to somebody else. I'll bet they're not so cold to somebody else. It's tough to be alone on the shelf, much worse to fall in love by yourself. The one I love belongs to somebody else. The one I love belongs to somebody else. He means his tender songs for somebody else. And even when I have my arms around him, I know his thoughts are strong for somebody else. You know the hands I hold belong, they belong to somebody else. Well, you can bet they're not so cold to somebody else. It's tough to be alone on the shelf, much worse to fall in love by yourself. The one I love belongs to somebody else.
somebody else. He means his tender songs for somebody else. And even when I have my arms around him, well, I know they're not so strong for somebody else. The hands I hold belong to somebody else. Well, you can bet they're not so cold to somebody else. It's tough to be alone on the shelf. It's worse to fall in love by yourself. The one I
domani alle 18 allo spazio Love di Lugano, si dice Love ma si scrive L'apostrofo of, e allora in questo spazio a Lugano domani alle 18 verrà presentato un volume dal titolo Cosplayers, un libro appena uscito per le edizioni Nero, scritto da Mattia Salvia, che tratta il fenomeno del travestimento e dell'emulazione tipici delle comunità di fan della cultura anima o manga, il cosplayer appunto, e come strumento della politica contemporanea. Allora io intanto accolgo e saluto il nostro ospite Mattia Salvia. Buonasera, ben trovato.
Buonasera, buonasera.
Allora, Mattia Salvia è filosofo, si occupa dell'intersezione tra cultura, internet, estetica e filosofia. Sempre con Nero nel 2022 ha pubblicato Interregno, iconografie del XXI secolo. È fondatore di Iconografia, una rivista dedicata alla cultura del tempo, in cui si analizzano simboli, estetiche, gesti e rappresentazioni dell'immaginario contemporaneo. Allora, io sono subito stata attratta in copertina. C'è il titolo Cosplayers e poi c'è questa frase: quando non c'è alternativa a ciò che esiste, ma ciò che esiste non funziona. Vogliamo partire da qui, Mattia Salvia?
Sì, direi che questo è un po' una sintetizzazione di quella che è la tesi di fondo di questo libro, che cerca di analizzare il modo in cui questa situazione sta venendo un po' nascosta sotto il tappeto dalla politica contemporanea. Ovvero, siamo in una fase in cui c'è un grande desiderio di cambiamento, di alternativa rispetto a come sono state gestite le cose negli ultimi 30-40 anni, ma allo stesso tempo è come se ci fosse una incapacità di immaginare come potrebbe essere questa alternativa, e quindi questo genera un paradosso che viene nascosto appunto tramite il travestimento, che può essere lo sfruttamento di memorie del passato, e, insomma, per rifarsi a personaggi del passato, alla storia, per mascherare appunto l'incapacità del presente di soddisfare le esigenze che ci sono, o può prendere, insomma, tutta una serie di altre forme. Però la cosa che mi ha spinto ad analizzare questo libro è perché ho visto che questo fenomeno è sempre più diffuso, ecco.
E se dovessimo dire, allora, chi sono i cosplayers, quelli che troviamo al centro del suo volume?
Allora, il cosplay nasce inizialmente, innanzitutto vuol dire costume play, cioè gioco in costume, ed è una pratica che nasce associata alle comunità della fantascienza e alla comunità degli anime. Nel mondo, nel contesto americano e nel contesto giapponese, praticamente i cosplayers sono coloro che si travestono da i loro personaggi di finzione preferiti e agiscono come se fossero i loro personaggi di finzione preferiti. Questa pratica appunto nasce nelle convention di fantascienza, in cui la gente
si trasforma,
si mascherava da Spock, da Capitano Kirk di Star Trek, insomma, e adesso invece sempre più spesso nell'ultimo decennio la vediamo associata a contesti politici, per cui le persone si travestono, che ne so, da Luigi Mangione, l'assassino del CEO delle assicurazioni sanitarie negli Stati Uniti, o da altri personaggi che c'entrano con la politica, molto spesso ad esempio da Donald Trump. Con Donald Trump è nata un po' questa, uno dei primissimi casi in cui si è visto una larga adozione del cosplay politico.
Ma senta, come spiega il fatto che una pratica nata nelle fan community di manga, anime e videogiochi sia diventato un linguaggio politico così potente e seduttivo? Voglio dire, cosa rende il cosplay una modalità sempre più usata, ecco, da politici e attivisti per mobilitare consenso e costruire identità? È forse un modo più facile, ecco, per raggiungere, per riuscire a parlare alla gente, alle masse?
Ma io credo che in parte ci sia da considerare una dinamica che è la dinamica del fandom, la dinamica dell'attaccamento parasociale nei confronti dei propri idoli, che è una, anche questa è una dinamica che nasce appunto nei contesti legati a personaggi di finzione o legati a icone pop, eccetera, in cui fondamentalmente le persone si sentono partecipi di una comunità sulla base del loro attaccamento per un personaggio che può essere Taylor Swift o il loro idolo. E questa dinamica qui è diventata l'essenza della politica contemporanea, perché se prima la politica era qualcosa che riguardava masse organizzate in partiti di massa, organizzate in sindacati, insomma lotte collettive, con il periodo neoliberale si privatizza sempre di più, diventa sempre di più una sorta di bene di consumo, una sorta di scelta da consumatore. E quindi finisce per replicare le stesse dinamiche di parasocialità rispetto a altri, appunto, altri beni di consumo, come potrebbero essere la musica di Taylor Swift, eccetera, eccetera. E quindi anche nella politica, iniziando a esserci queste dinamiche, poi si verificano anche le dinamiche di cosplay, che è uno strumento che è strettamente legato a, alla dinamica del fandom.
Quindi è un po' quasi come un'identificazione a tutti i costi con un personaggio, a scapito però magari del ragionamento, cioè si annulla, ecco, quasi magari il ragionare, magari anche sui messaggi, ma ci si identifica prevalentemente con ciò che il personaggio rappresenta, se ho capito bene. Ma quali conseguenze politiche e culturali vede allora per la nostra società? Tornando alla frase di partenza, quando non c'è alternativa a ciò che esiste, ma ciò che esiste non funziona.
Allora, io credo che l'esistenza del cosplay politico, il fatto che sia così sempre più diffuso, sia la testimonianza, da un lato, di del fatto che le cose stanno per cambiare, di una necessità, cioè se non ci fossero delle spinte politiche a cambiare l'esistente, non ci sarebbe nemmeno il bisogno di mascherarle con questi stratagemmi. Allo stesso tempo testimoniano il fatto che esiste fondamentalmente un'impossibilità di trasformare queste spinte in un cambiamento politico vero, perché, qui cito lo storico del pensiero politico belga Anton Jager, la nostra società vive un momento di ripoliticizzazione dopo gli anni della cosiddetta fine della storia, che erano completamente depoliticizzati, ma questa ripoliticizzazione avviene in una società che è desocializzata, cioè gli individui sono ancora individui isolati che pensano ancora come consumatori, semplicemente ora tornano ad avere delle istanze politiche, ma non riescono a esprimerle in termini collettivi perché mancano le strutture per farlo.
Allora, se chi è all'ascolto si è incuriosito, intanto questo era il nostro consiglio, rigorosamente con la K, di questa sera. E allora ricordo il titolo del volume, Cosplayers, un libro uscito da poco per le Edizioni Nero. Ma ricordo che domani alle 18 allo spazio Love di Lugano verrà presentato proprio con il suo autore, quindi sarà ospite Mattia Salvia, che io ringrazio per essere stato con noi stasera e per averci anticipato un po' i temi del suo volume. Grazie Mattia.
Grazie a voi per l'invito.
Buona serata.
Buonasera.
Kappa.
Las tonadas viejas, ya ya las tonadas viejas, que vieja me voy volviendo, y ay, porque yo las de ahora no las entiendo. Tengo el corazón bordado, tengo el corazón bordado, con el hilo del amor. Tengo tan dibujado que no puedo alzar la voz. Y de mí que sola, sola, y de mí que sola, sola. ¿Cómo pasaré la vida si hasta las aves que vuelan piden adiós, compañía? Y arriba en aquel monte, y ahí arriba en aquel monte, lindando con las Asturias, y ahí
se llama Casares de las Alturas. Yo lloro, dile que no voy, que no voy, que no vaya, dile que no voy a la fuente por agua. Y agua que va río abajo, para arriba no ha de volver, amores que has olvidado no los vuelvas a querer. Dile que no voy, que no voy, que no vaya, que no voy a la fuente por agua. No me mires de lado que me marean esos ojos que tienes de primavera. Ven conmigo, niña, vamos a Gijón y verás las olas que qué bonitas son, subir y bajar. Ven conmigo, niña, y verás la mar. Amor mío, por otro vas a la guerra. Quien tuviera un hermano que por ti fuera. Ven conmigo, niña, vamos a Gijón. Las olas qué bonitas son, qué bonitas son, subir y bajar. Ven conmigo, niña, y verás la mar. La despedida es corta, la ausencia es larga, y adiós, que te diviertas, prenda del alma. Ven conmigo, niña, vamos a San Juan, verás los pleneros qué guapos que están, qué guapos que están, qué guapos que están. Ven conmigo, niña, y verás la mar.
18:03 in questo istante. Questa è Kappa, al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti e Rodrigo Cuevas con la sua Casares, tratta dall'album Manual de Romeria del 2023 di questo cantante spagnolo. Con questo suo brano siamo arrivati, abbiamo traghettato, abbiamo passato, superato le 18, siamo nella nostra seconda ora insieme, staremo insieme fino alle 18:30, e anche l'orario giusto per l'aperitivo, e anche il brano faceva proprio da sottofondo, era l'atmosfera giusta per l'aperitivo del giovedì sera. Noi proseguiamo però con la nostra riflessione del giorno, con la nostra non notizia, che però in realtà questa sera un po' è una notizia, anzi sono due. E allora partiamo da qui. Siete anche voi fan del castello di Hogwarts, le sue storie, i suoi protagonisti? E allora tenetevi forte, perché non sarà per questo Natale, ma per il prossimo la saga tornerà. È già stata annunciata, infatti, ed è già attesissima la serie TV di Harry Potter, che dal grande schermo passa al piccolo schermo per debuttare sulla piattaforma streaming Max di HBO tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Sempre stando alle notizie delle ultime settimane che ci arrivano dal Regno Unito, la stessa autrice Rowling per la prima volta ha messo piede sul set per le riprese. Un evento che ha un significato simbolico, visto che l'autrice non aveva finora mai abbandonato l'universo narrativo e lo fa ora per la prima volta, prendendo parte in prima persona ad un progetto che intende trasformare la saga del maghetto più amato del mondo in una versione televisiva di lungo respiro per la Warner Bros. Ma non è l'unica novità che ha destato la mia curiosità. Leggevo infatti sul sito della BBC che Rupert Grint, 37 anni, interprete per 14 anni di Ron Weasley, l'amico prediletto di Harry James Potter, il mago del castello di Hogwarts, che solo a pensarsi, devo dire, fa già molto Natale con quelle atmosfere nordiche fantastiche, ma insomma leggevo che Ron Weasley avrebbe scritto una lettera al nuovo giovane interprete del suo personaggio, l'attore bambino che interpreterà Ron nella prossima serie TV. Dice l'attore: abbastanza strano vedere il ciclo ripetersi di nuovo, sono davvero curioso di sapere come andrà. Grant aveva 11 anni quando fu scelto per interpretare il ruolo di Ron Weasley e oggi confida fatica ad uscire da quel ruolo, a trovare nuove occasioni e interpretazioni sul grande schermo, ma non gli dispiace l'associazione, anzi si rende conto che il personaggio e la saga hanno un significato profondo per molte persone della sua generazione, ancor di più per le generazioni, lui dice, che lo stanno scoprendo adesso, ed è una cosa a suo dire fantastica. Ma a scrivere la lettera alle nuove generazioni di attori giovanissimi che interpreteranno la nuova saga di Harry Potter per la televisione è stato anche Radcliffe, perché anche lui ha scritto una lettera a Dominic McLaughlin, 11 anni, che prenderà il ruolo di Harry. Un passaggio di testimone, insomma, fatto con cuore e sentimento per il proseguo di una saga che chissà, una volta approdata sul piccolo schermo, potrebbe diventare davvero eterna. 8 sono stati gli appuntamenti al cinema dal 2001 al 2011, che sembra già lontanissimo, 7 quelli narrativi in libreria, un successo enorme planetario per entrambi, lo sappiamo. La serie cinematografica prodotta dalla Warner Bros. È stata al momento della sua conclusione la più remunerativa della storia del cinema, con un incasso di oltre 7 miliardi di dollari. I romanzi, inutile dirlo, sono stati un caso editoriale a livello mondiale, perché hanno venduto oltre 600 milioni di copie, una cifra superata soltanto dalla Bibbia con 5-7 miliardi di copie, dal Corano o dal Libro di Mormon. E insomma, parlavamo proprio ieri di serialità con Lorenzo Buccella in Cappa e Spalla, e di quanto la serialità faccia oggi parte della narrazione della nostra contemporaneità, e dicevamo che uno degli elementi della serialità è l'estensione, la dilatazione infinita delle storie e delle narrazioni nel tempo, come se non ci fosse mai una fine, una conclusione. Harry Potter ha catturato e nutrito naturalmente la nostra fantasia, dandoci tantissimi spunti, rendendoci felici, ma lo ha fatto per il primo decennio del nostro secolo, ma da lì ad oggi abbiamo decisamente cambiato passo, stando alla nostra realtà, non al mondo magico. Saranno in grado, mi chiedo, nonostante l'accorato passaggio di testimoni in una forma che pare antica, perché è quella della lettera, anche questo fa un po' sorridere, ma insomma, saranno in grado di appassionarci ai nuovi piccoli personaggi di Hogwarts? Sapranno intercettare umori, esigenze, speranze, fantasie delle nuove generazioni senza tra l'altro deludere i fan di sempre? E beh, non ci resta che scoprirlo presto. Ed era Emel Matluzzi con questa sua Merru, tratta dal suo album del 2019, Everywhere We Looked Was Burning. E questa scelta musicale non è casuale, perché questa sera Emel Matluzzi sarà sul palco del Teatro Sociale di Bellinzona alle 20:45. Questa cantante che viene definita tra le cantanti più straordinarie della nostra epoca contemporanea, una delle voci più innovative, originali, libere e impegnate della musica musica magrebina contemporanea, che ci ha portati anche al nostro appuntamento con le segnalazioni e i lanci RSI. E intanto saluto e accolgo il collega Alessandro Bertellotti che mi ha raggiunta in studio.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, noi con Roberto Antonini attorno alle 17.40 abbiamo parlato della minaccia cognitiva che deriva dall'intelligenza artificiale. Siamo partiti addirittura dal Fedro di Platone e adesso facciamo ancora un bel passo, perché parliamo di un argomento e di una, potremmo dire, innovazione, rivoluzione che qualche anno fa non ci saremmo mai aspettati.
Certo, questo è per lanciare il laser di domani mattina, che è curato da Elisa Tirabassi, che ha visitato la fabbrica Baidu. Ascolteremo domani diverse voci, ma la fabbrica produce veicoli automatizzati elettrici. Perché ne parliamo? Perché tra pochi giorni comincia in alcune realtà rurali della Svizzera, nei cantoni San Gallo, Turgovia e poi a Appenzello Esterno e Appenzello Interno, comincia una prova su strada di piccoli veicoli elettrici di autopostale completamente automatizzati ed elettrici, quindi privi del conducente. Direi che possiamo sentire e ascoltare una parte del lavoro che domani mattina alle 9 andrà in onda su Rete 2.
Ni hao, Luo Bo.
Ni hao, zuo zuo cheng ke.
Da kai yin yue.
Hao da.
Wasurete mo otori ni kaeru you ni. Kurugi ka omoire no.
Questa è una interazione tra un essere umano e un robot. L'essere umano sono io, il robot è Luo Bo. In cinese, Luo Bo significa letteralmente ravanello, ma in questo caso non ha nulla a che vedere con le rape. Luo Bo è il nome che il colosso della tecnologia cinese Baidu ha deciso di dare ai suoi veicoli a guida autonoma, senza conducente, detti anche robotaxi. La storia della guida senza conducente in Cina è abbastanza recente. Parte nel 2013, quando Baidu ha iniziato a porre le basi tecnologiche per la guida autonoma.
Guida autonoma che ritroveremo sulle strade svizzere a partire dal 2027 con 25 mezzi, ma già, come detto, nei prossimi giorni veicoli con conducente, cioè col conducente a bordo, ma comunque completamente automatizzati, percorreranno alcune strade svizzere. Si tratta in effetti di una rivoluzione, perché mai più immaginiamo di vedere arrivare un mezzo pubblico completamente privo di conducenti. Il servizio si chiama Amigo, si chiamerà Amigo, è prenotabile chiaramente con il proprio NATEL, col proprio cellulare, può ospitare fino a 4 passeggeri e davvero per il momento si parla soltanto di strade rurali, ma non è escluso, come in effetti ascolterete domani nel lavoro su laser, a partire dalle 9 in alcune grandi città cinesi già viene utilizzato anche in mezzo a traffico e quartieri e città molto più popolate delle strade rurali e delle zone rurali svizzere.
Ho due domande, Alessandro Bertellotti. Uno, nell'estratto che abbiamo ascoltato mi sembrava che si potesse però comunque comunicare, si potrà comunque parlare con qualcuno?
L'impressione è sì. Nel senso che si parlerà con la macchina chiedendo dove salire, dove scendere, come funziona il sistema, ma si tratta in effetti di mezzi completamente privi di personale, si tratterà di mezzi privi di personale a bordo. Le tappe per arrivare al 2027 senza conducente sono numerose, per la verità, perché i test in effetti, mentre da ormai alcuni anni in Cina questi mezzi sono una realtà, e anche in alcune realtà degli Stati Uniti, in Svizzera si è, in effetti in Europa si è tutto sommato ancora scettici, ma le prove cominceranno appunto già tra pochi giorni con un conducente. Verso il primo semestre del 2026 sarà possibile con un conducente, che però non sarà la guida ma sarà a bordo del mezzo, con un numero limitato di utenti, e nel primo trimestre nel 2027 si dovrebbe raggiungere l'obiettivo di avere veicoli completamente automatizzati e autonomi. Anche il sistema di ricarica elettrica è assolutamente innovativo, perché bastano, chi ha la macchina elettrica lo sa che è sempre, mettersi messi lì a aspettare che tutto si carichi, la macchina dovrebbe, questi furgoni dovrebbero caricarsi in 4 minuti. Quindi il numero di test è già, ripeto, molto importante e impegnativo, e dovremo cercare anche di capire come sarà rivoluzionato il modo di muoversi con i mezzi pubblici in Svizzera e poi con tutta probabilità anche in altre realtà europee.
Quindi nel 2027 non arriverà soltanto la nuova saga di Hogwarts che dicevo prima, ma arriveranno anche i bus senza conducente, e penso che allora diremo anche addio ai mitici controllori dei biglietti.
Sì, questo è interessante perché in effetti rivoluzionerà non soltanto il nostro modo di muoversi, ma anche il modo di affrontare da parte del servizio pubblico il modo di affrontare queste realtà. Non poche sono in effetti le perplessità, le scopriremo anche domani ascoltando il laser di Elisa Tirabassi a partire dalle 9, ma lascio agli ascoltatori immaginare come si può intuire e come sarà in effetti completamente diverso il nostro modo di avvicinarsi e come cambierà il mondo del lavoro legato al trasporto pubblico.
Ne sapremo di più domani mattina alle 9, perché laser andrà in onda alle 9 domani su Rete 2. Alessandro Bertellotti, grazie per essere stato con noi.
Grazie, ho ancora un mezzo invece con conducente, guido io.
Ecco.
Une goutte de pluie ensemence sur la terre, rejaillit de celle-ci, au berceau d'une fontaine, du coulis du ruisseau, jusqu'au bout de la berre. La vie comme de l'eau se finit à la mer, la vie comme de l'eau se finit à la mer. Et se charge d'un passé en caressant les collines. Parfois sort de son lit, emportant avec elle dans sa force la folie. Démons et les sommeils, des démons et merveilles. À la vie, à la mer. Alors gorgé de sel, s'habille en marée, attendant que le soleil des nous ennuager, attendant le soleil de la mer à la vie. De la mer à la vie. Attendant le soleil. Sans la terre, rejaillit de celle-ci, au berceau d'une fontaine, du coulis, du ruisseau, jusqu'au bout de la berre. La vie comme de l'eau recommence à la mer, la vie comme de l'eau. recommence à la mer, 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 recommence à la mer.
Meravigliosa questa La Vie à la Mer di Brandt Senk, gruppo bretone che ci ha accompagnati fino alle 18:25 minuti in questo istante. Noi ci ascoltiamo ancora Massimo Ferrante con Arrivaru i Cammisi e poi ci ritroviamo qui.
Arrivare i Cammisi e mangiamo brudaglia, n'arrivare un munzetro a cavaggiano scecco senza freno e né paglia. E sinceri bruntisi, come un ferro a tenaglia, spurtu sarivudeggia d'un povero Cristo, da sta terra bastarda, da sta terra bastarda. Arrivare i Cammisi, e gli ultimi sputazza, cugi panza a porceggio, scannarono agneggia e su mangiarono da chiazza, non lassare una scaglia. Questa terra sarvaggia, si futtero un paese e ziccari bruntisi tutti d'incianaiargia, tutti d'incianaiargia. Arrivare i Cammisi e su caudo non passa, sti vidienti lassara, ogni casa una croce e non vede pisciazza. Sono tutto casteggio, a braccetta e baruna, con un causo e Cammisi consumare un paese e ne misero ognuna. E ne misero agnuna, e ne misero agnuna. Arrivare i Cammisi, mentre la fame ne mancia, a mulami corteggia, chiappami rastella.